frase iniziale di Panikkar: l'essere è uno e può essere o può essere unificato, il fare e l'avere invece presuppongono la molteplicità. Una frase già di per sé ricca di significato, soprattutto per noi che viviamo in una società frammentata, smarrita, caotica e complessa. Mi sembra una lettura completamente lontana, estranea dalle nostre logiche utilitaristiche e consumistiche, fortemente appunto incentrate sull'avere, sul fare successo, sul competere appunto per la carriera, sull'apparire. E un vecchio libro uscito negli anni 70 di Eric Fromm aveva proprio il titolo Essere o avere, avere o essere, dove distingueva l'avere in riferimento alle cose e per questo descrivibile, mentre l'essere, egli diceva, si riferisce all'esperienza. E l'esperienza umana è in via di principio indescrivibile, indicibile. In realtà l'essere non può che essere uno, come un essere irrepetibile, unico, una unità e unicità di ciò che comprende il suo essere in sé e ciò che manifesta il suo agire, nel suo parlare, nel suo avere e fare, partendo comunque sempre da ciò che è, che siamo. Abitualmente quando appunto presentiamo una persona, ci preoccupiamo di elencare le cose che fa, i suoi titoli, ciò che ha conseguito, ci qualifichiamo su ciò che facciamo, che abbiamo, e non su ciò che siamo realmente. Il nostro è sempre un rapportarci tra il fare e l'avere, e secondo me poco sull'essere. Io faccio parte di quella generazione in cui le domande chi siamo, dove andiamo, verso dove è l'oggetto del nostro desiderare, sono ancora fondamentali. Sono gli interrogativi esistenziali che ci portiamo dentro, consciamente o inconsciamente, sui quali prima o poi dobbiamo incontrarci, incontrarli. Perciò non credo che questa prerogativa sia solo per chi intraprende una vita monastica, ma sono convinta che interpella tutti e tutte, ciascuno per rimanere vigili su chi siamo e vogliamo essere, perché è costitutivo dell'uomo. Potremmo dire sono i mezzi per diventare umani. E concordo pienamente con Panikkar quando dice che la spiritualità monastica, nella sua ricerca della semplicità, difende appunto il primato dell'essere, proprio a partire da un'antropologia che si interroga sull'esistenza. Riguardo a quegli stereotipi del primato della contemplazione sull'azione, mi sento sempre un po' a disagio perché la vita non si può separare e neppure ridurre a categorie. Abbiamo sempre una visione dualistica della realtà, cioè in contrapposizione o e non e. Gregorio Magno, di cui siamo qui in casa sua, nella sua agiografia della vita di San Benedetto parla della contemplazione come quello spazio interiore, quel guardare dentro se stessi con gli occhi di Dio e vedere il mondo come lo vede Dio. In un certo senso contemplare è guardare Dio che mi guarda. Perciò azione e contemplazione non sono sovrapposte o in competizione, ma necessarie entrambe per il nostro stare qui ora, nel nostro tempo e nella nostra storia. Come quando riusciamo a incarnare la parola a tal punto da essere trasparenti, perché ci lasciamo raggiungere dal suo mistero. In quel momento la nostra stessa vita è trasformata, ne irradia la luce. E con Paolo possiamo dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. In quell'istante forse si raggiunge appunto la contemplazione. Mi ricordo quando dissi al mio parroco che volevo entrare in monastero, la prima cosa che mi chiese fu: cosa fanno i monaci? Io risposi molto ingenuamente: nulla. Non sapevo bene neanche io cosa facessero. Ma con l'avanzare del tempo ho sempre sostenuto l'inutilità della vita monastica, proprio perché non è in funzione di o in riferimento a un fare o a un carisma proprio come hanno gli ordini religiosi. Ancora oggi credo che la vita monastica sia uno stile, un modo di essere, uno stare. Non serve a niente. Infatti gli ordini religiosi sono nati nella Chiesa per delle esigenze storiche concrete, per rispondere a delle necessità, per qualcosa. Il monachesimo, comune a tutte le culture e religioni, è la ricerca costante di Dio, di un assoluto forse. Penso che si potrebbe dire che la vita monastica sia un attendere. È protesa verso una direzione, non saputa già dall'inizio, ma verso cui tende e si dirige senza ben sapere dove questa la porterà. Mi piace sempre citare l'immagine suggestiva di Desertò in Mai senza l'altro, quando in riferimento ai monaci dice: di notte essi stavano in piedi, nella posizione dell'attesa. Si ergevano lì all'aperto, diritti come alberi, con le mani alzate verso il cielo, rivolti verso il luogo dell'orizzonte da cui doveva venire il sole del mattino. Tutta la notte il loro corpo, abitato dal desiderio, attendeva il levar del giorno. Era la loro preghiera. Non avevano parole. Che bisogno c'era di parole? La loro parola era il loro stesso corpo in travaglio e in attesa. Questa fatica del desiderio era la loro preghiera silenziosa. Erano là, semplicemente. E quando al mattino i primi raggi del sole raggiungevano la palma delle loro mani, essi potevano fermarsi e riposare. Il sole era giunto. Noi pensiamo sempre di dover fare delle cose necessarie, utili, per un bene sociale, come servizio, e penso che sia anche importante e legittimo porsi nella storia con questo atteggiamento. Quello che penso però sia costitutivo della vita monastica sia una postura non necessariamente rivolta a delle finalità, ma sotto l'insegna della gratuità. Forse quello che diceva Panikkar del vuoto, spazio aperto per qualcosa che va al di là di ciò che è tangibile, afferrabile. Pensate anche alla liturgia, come essa sia in una dimensione temporale al di fuori della contingenza. È quel rimanere dei monaci di Desertò, protesi verso la luce, con la sola sicurezza che essa verrà. E alla gratuità mi sembra si possa affiancare la sobrietà. Siamo pieni di bisogni, di cose, forse anche un po' ossessionati dai bisogni e poco protesi verso i desideri. Sento fortemente l'esigenza di essenzialità, di leggerezza o, alla Panikkar, di beata semplicità. Domandiamoci che cosa è veramente necessario, importante per vivere. Ci sono due immagini evangeliche che mi fanno molto pensare. La prima è presa dal capitolo 12 del Vangelo di Luca e ad un certo punto Gesù dice: anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che possiede. Il contesto del brano avviene in un dialogo tra Gesù con un tale della folla, il quale esigeva da lui di farsi giudice per una questione di eredità, e seguita da una parabola dove emerge la figura di un uomo che fonda la sua sicurezza nell'accumulare cose, di beni, pensando che questi gli diano pienezza, ma come anche noi ci illudiamo attraverso le cose di poterci preservare, sottrarre dalla morte. Gesù sembra dirci che far dipendere la vita da ciò che abbiamo è ridurre la nostra stessa vita a delle cose. Se ci pensate, il possedere è un movimento contrario al ringraziare, non ci libera. L'altro episodio, sempre in tema di eredità in un certo senso, ma più conosciuto come una delle parabole, no, dove emerge la misericordia del padre, è la parabola comunemente chiamata del figlio prodigo, 3 capitoli dopo quello che ho citato adesso. A me piace più chiamare il padre prodigo, perché in realtà è lui che si prodiga, si prende a cuore il futuro dei suoi figli, li attende con un amore eterno, è lui che spende tutto il suo patrimonio per amore del figlio. E mi sembra di poter leggere nei suoi gesti, nelle sue attese, un amore fedele, capace di aspettare i tempi di maturazione di ciascuno, di far crescere in noi la vera libertà, per essere figli e figlie. Ma il punto su cui vorrei riflettere, che per me è di fondamentale importanza per quello che stiamo ragionando, è quando il figlio minore chiede al padre di dividere il patrimonio, l'eredità che gli spetta. Noi siamo sempre intrappolati da motivi di eredità, o meglio, vorrei dire di quantità. Ci aspettiamo sempre qualcosa. Al versetto 12 c'è un'ambivalenza del termine. Il brano inizia con: un uomo aveva due figli. E disse il più giovane di loro al padre: Padre, da a me la parte di sostanze che mi tocca. Egli divise per loro i beni. Ma in greco il termine è bios, che può anche essere tradotto con sostanze, che equivalgono appunto ai beni, ma bion è anche vita. Per questo, in questo contesto, si potrebbe intendere come ricchezza, eredità. Ma è emblematico per me che il padre, davanti alla richiesta del figlio di dargli delle cose, risponda con la vita. Dio, in realtà darà all'uomo non solo ciò che crede che gli spetti, gli darà ben di più, la sua stessa vita, facendosi suo servo, donando se stesso. Per cui penso che, ciò che è fondamentale nel nostro vivere essere accorti, attenti a quella dimensione che ci fanno prendere coscienza di noi stessi, che ci donano senso, che rispondono alla vita con pienezza. La cosa bella è che è un padre che cede nel dono e manifesta la sua paternità non soltanto nel mendere al mondo dei figli e dar loro un tetto, ma si esprime in ben altre dimensioni. Non impone la sua presenza, ma sa aspettare, accoglie, dona. E questo ci fa sentire figli e figlie. In questi giorni si leggeva nella liturgia il Vangelo di Marco che diceva: fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi. Anzi, vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò dall'ascolto possiamo discernere il fare. Da ciò che ascoltiamo possiamo prendere una direzione rispetto a un'altra. Leggere la realtà, comprendere la natura e la terra che viviamo. L'avere diventa la misura di ciò che facciamo, ne è la sua conseguenza, non la priorità. Non so se sono riuscita ad esprimervi ciò che ha risuonato in me questo primato dell'essere sull'avere e sul fare. Se ci sono spunti di riflessione anche per voi da parte mia, è ciò che sento profondamente e a cui tendo. E vorrei lasciarvi con una poesia di un poeta turco del Novecento, Nazım Hikmet, che dice: «La vita tu la prenderai sul serio, come fa uno scoiattolo, per esempio, senza aspettarsi niente di fuori e dal di là. Non dovrai fare nient'altro che vivere. La vita non è uno scherzo, la prenderai sul serio, ma sul serio tal punto che, addossato al muro, per esempio, con le mani legate, o in un laboratorio con grandi occhiali, morirai perché vivano gli uomini di cui non avrai neppure visto il viso, e morirai pur sapendo che niente è più bello, niente è più vero della vita. Tu la prenderai sul serio, ma sul serio a tal punto che a 70 anni, per esempio, pianterai degli ulivi, non perché restino ai tuoi figli, ma perché non crederai alla morte, pur temendola, ma perché la vita peserà più forte sul piatto della bilancia».